Senti e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori, benvenuti a Urban. Staremo insieme anche oggi fino alle 21 e parleremo di città del jazz e del blues. È nato tutto dalla musica jazz? Sì. Per certi versi è proprio così. Poi il blues, la musica con l'anima nera, quella sofferente. Non lasciatevi incantare però da questa suoni anglofoni, perché oggi Urban parlerà anche di una tradizione musicale tutta italiana, localizzata nel Salento, per la precisione, quella della Taranta e della Pizzica. Chiaramente ne parleremo dal nostro punto di vista, quello delle città e dei luoghi urbani. E quindi Istanbul e New Orleans per il jazz, poi la foce del Mississippi per il blues, ma anche un percorso per festival, jazz e anche club blues che continuano ad offrire musica di alto livello. Accompagneremo quindi tutti gli ascoltatori che sono in vacanza in Sardegna a Berchidda e chi è in Calabria a Roccella Ionica. Se non siete ancora partiti, ormai è matematico che non partirete, vi siete giocati quindi il Ferragosto, più o meno. Allora, a chi non è andato in vacanza, a chi è rimasto a casa, a tutti coloro che sono in auto, un pezzetto jazz. Oscar Peterson, che suona il pianoforte e che ci sta regalando un po' di note da April in Paris, un aprile a Parigi, con queste atmosfere jazz molto stemperate, molto da ascolto. Aspetto le vostre telefonate al numero verde 828 1111, raccontateci qual è il vostro musicista jazz o blues preferito. E quindi un musicista di jazz o di blues che preferite, potete raccontarcelo all'828 1111. Tra poco poi vi darò anche il primo indizio per partecipare al quiz della città nascosta, ma adesso partiamo a parlare di città del jazz e del blues. Lo facciamo con un esperto di jazz, si chiama Francesco Martinelli, è direttore artistico del Festival Jazz di Istanbul ed è anche docente alla Scuola Nazionale di Jazz. Buonasera Martinelli.
Buonasera Agostinelli.
Buonasera. Allora, Martinelli, ci aiuti a fare un po' un'introduzione sulle città del jazz e del blues. Nel Novecento quali sono stati i centri più importanti per quanto riguarda il jazz? A parte New Orleans, che come dire, l'affronteremo alla fine della trasmissione con Vittorio Franchini, che ha scritto un libro molto interessante sulla città. Però altri momenti del jazz importanti per alcune città americane, pensando a Chicago o anche a New York e alla West Coast.
Beh sì, effettivamente sono questi i luoghi più importanti, subito dopo New Orleans, di cui Vittorio Franchini è cittadino onorario, quindi è la persona più adatta per parlarne. Chicago venne subito dopo New Orleans con le maestranze nere che risalivano verso il nord, verso i centri di attività industriale, e poi dopo subito venne New York, dove peraltro il jazz esisteva già in qualche forma, quantomeno una musica sincopata prima che il jazz di New Orleans arrivasse a New York. E la West Coast è diventata importante dopo la Seconda Guerra Mondiale, non soltanto per Jerry Mulligan e per i bianchi cosiddetti del cool jazz, ma anche perché il rhythm and blues, per esempio, con T-Bone Walker, è nato a Oakland e a San Francisco subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Quindi negli Stati Uniti questi sono stati i centri, e in Europa naturalmente la prima e più importante città del jazz è Parigi.
Parigi perché? Ci spieghi perché è diventata Parigi?
Ma a Parigi perché fino dal subito dopo la prima guerra mondiale i primi musicisti neri cominciarono a fermarsi a Parigi, dove venivano trattati benissimo, dove potevano aprire night club, invitare i loro colleghi, e quindi il jazz diventò la musica preferita di molti intellettuali, molti artisti d'avanguardia, coreografi, pittori, che la vedevano un po' come l'arte del il suono della città moderna, un po' come i nostri futuristi, un po' la vedevano come un ritorno alle arti selvagge, quindi al fauvisme. E Parigi da allora è stata il centro in cui la maggior parte dei musicisti neri americani si sono trasferiti, in cui per esempio Miles Davis ha inciso nel 57 quella colonna sonora di Ascensore pour l'Échafaud, che è un po' l'atto di nascita del jazz europeo moderno.
Club importanti che esistono negli Stati Uniti, quali possono essere i club, diciamo, dove si suonava questa musica e dove poi quegli storici, dove poi sono stati incisi anche dischi importanti?
Ma dunque, alcuni di quelli storici esistono ancora a New York, come il Village Vanguard o il Blue Note. Alcuni sono chiusi, come per esempio il Five Spot, che era un club molto importante, ma in realtà era un piccolissimo bar in cui si faceva anche della musica, ma in cui poi i proprietari ben presto abbandonarono questa attività. Adesso direi che i più importanti sono l'Iridium, il Fez, il Jazz Standard e il Jazz Gallery. I Blue Note e il Vanguard quelli più famosi sono diventati un pochino turistici, ecco, si spende molto e non sempre il risultato musicale è all'altezza, mentre invece in posti come questi si sente della musica più viva. Poi naturalmente c'è il Tonic Downtown, dove c'è un po' la tana dell'avanguardia della downtown music.
E quindi si sta parlando sempre di New York City. Invece per quanto riguarda la costa ovest?
Beh, per quanto riguarda la costa ovest direi che Yoshi è il più celebre, anche perché molti dischi sono stati incisi in questo locale, che è un locale molto elegante in cui si fa musica, in cui si mangia macrobiotico, in cui non si fuma, e quindi è proprio un jazz club, diciamo, del futuro in qualche modo, ha perso l'aria fumosa e buia dei jazz club classici.
Bene, allora, stia ancora con noi Martinelli, ora ci ascoltiamo le informazioni dei mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Ancora città del jazz e del blues, ancora con Francesco Martinelli, esperto di jazz e anche direttore artistico del Festival di Istanbul. Martinelli, lei prima diceva che a New York sono cambiati i club, nel senso che il jazz che migliore si può ascoltare in club che non sono più quelli tradizionali. Lei ha parlato di Parigi come capitale europea del jazz, ma oggi, nell'attualità, diciamo, rispetto al passato, sono altre le città interessate dall'ondata nuova di jazz anche in Europa?
Ma il jazz è diventato una musica, dal punto di vista stilistico, multicentrica, policentrica, non c'è più un indirizzo unico, e questo si è riflesso anche dal punto di vista geografico. Oggi ci sono splendidi posti dove ascoltare jazz nei paesi scandinavi, ci sono splendidi locali in Olanda, ma si possono trovare locali in cui si suona musica molto interessante a Atene o a Istanbul o a Barcellona. Quindi è una musica che si è diffusa e quindi ci sono punti di eccellenza in molte città in cui magari non ci si aspetterebbe, per esempio appunto nei paesi scandinavi, oppure la stessa Amsterdam, dove esiste un locale che si chiama Bim Hoes, che è gestito dagli stessi musicisti e in cui passano tutti i migliori musicisti europei e americani, e che ha avuto ormai un luogo di incontro tradizionale anche per registrazioni, per trasmissioni radio, per progetti particolari con grandi orchestre, e è uno dei, diciamo, locali più interessanti d'Europa, e che naturalmente gode anche di sussidi pubblici, certo, grazie al sistema olandese.
E in Italia?
Club
importanti?
Sì, io direi che a questo punto forse il più importante d'Italia è il Club La Palma a Roma, perché negli ultimi anni ha fatto veramente un lavoro straordinario di programmazione, di allargamento del pubblico, e organizza un festival estivo, quindi, però la vita di club in Italia è sempre stata abbastanza stentata, non è mai stata una tradizione, c'era il celebre Capolini a Milano, però poi finita purtroppo, scomparso Giorgio Giovanni, e finita la passione che animava le persone che gli stavano dietro, il club è chiuso, prima di quelli ci sono stati tanti altri, Music Inn a Roma, però sono tutte state storie legate soprattutto a una persona con una grande passione che dava vita a un posto in cui si faceva musica.
Certo. Bene, io ringrazio di essere stato con noi Francesco Martinelli, e lo saluto. Buona serata.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, vi devo ricordare, prima di dare la linea a GR24, che se volete vedere le trasmissioni, le puntate che ci saranno nei prossimi giorni a Urban, potete farlo andando a visitare il sito internet di radio24.it. Se volete intervenire per dire qual è il vostro musicista jazz o blues preferito, potete farlo all'828 11 11. E adesso GR24.
Urban, eventi e storie dalle città.
Allora, devo darvi il primo indizio del nostro quiz di Urban, il quiz della città nascosta, e quindi aprite bene le orecchie. Nel XVI secolo vi ebbe luogo la guerra del sale. Questo è il primo indizio per il quiz della città nascosta. Per partecipare dovete mandare un messaggio SMS al 349-238-6666, 349-238-6666. Dare la soluzione, scrivere il vostro nome, il vostro numero telefonico e la città da dove mandate il messaggio. Allora, facciamo una pausa dalla musica, dal nostro tema città del jazz e del blues, e commentiamo un po' delle Olimpiadi di Atene. Tra poco dovrebbe esserci anche l'inaugurazione con Dario Colombo. Ciao Dario.
Ciao e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, amici che amate la musica afroamericana, aspettateci, perché tra poco torniamo a parlare insieme a musicisti Paolo Fresu, Paolo Damiani, Giovanni Lindo Ferretti, Roberto Ciotti e a molti altri di città del jazz e del blues. Ma in qualche modo le Olimpiadi la fanno da padrone in questi giorni, ed è evidente. Abbiamo anche Carlo Genta al telefono da Atene. Carlo? Pronto? Carlo?
Eccoci Alessandro, buonasera, buonasera a tutti.
Ciao Carlo, allora cosa stai vedendo, cosa sta succedendo adesso?
Dunque, io sto vedendo un campo, il prato dello Stadio Olimpico, che naturalmente è già tutto esaurito, tutti i colori delle bandiere del mondo, ecco, c'è l'angolo olandese, quello brasiliano, quello britannico, con le magliette del colore della loro nazione. Ma al centro di questo Stadio Olimpico, che come sapete gode di questa nuova bellissima protezione, di questo nuovo bellissimo tetto di Calatrava, anche molto discusso, ebbene al centro di questo stadio non c'è un prato verde per il momento, ma c'è un laghetto, un lago d'acqua. Il campo, il centro dello stadio è stato totalmente allagato, e penso tu lo possa vedere anche sui monitor, è un effetto stranissimo, perché è la riproduzione del Mare Egeo, che sarà il fulcro della storia della Grecia, che verrà messa in scena tra pochi istanti. Ecco, 4.000 attori rappresenteranno un sunto, un vigino della storia greca, proprio intorno a questo a questa specie di lago che è il centro dello Stadio Olimpico di Atene. Alessandro?
Sì, la curiosità poi mia. Ciao Carlo, sono Dario. Spero che tu non sia già stufo di sentirmi, visto che da questa mattina che abbiamo cominciato a raccontare ai nostri ascoltatori tutto quello che sta succedendo ad Atene. Dicevo, la curiosità mia sarà poi di vedere soprattutto come riusciranno a svuotarlo questo lago artificiale, perché e mi auguro che magari in quel momento i giardinieri di qualche stadio italiano siano davanti al video per imparare qualche cosa, almeno da questo punto di vista. Ecco, io direi, ritornando a quello che dicevi tu prima, Alessandro, e cioè parlavi di musica, davi per certi versi appuntamento ai tuoi ascoltatori a tra poco per continuare a parlare di musica, ma credo che proprio la musica sarà uno degli aspetti molto importanti di questa cerimonia inaugurale, non solo perché l'ha scritta un signore che si chiama Mikis Theodorakis, ma anche perché proprio nella rievocazione, in questo riproporre la nascita della civiltà ellenica, civiltà nata dalle acque, ecco, i tamburi che segnano il battito del cuore, che vogliono rappresentare il battito della nascita di questa civiltà, avranno un ruolo assolutamente determinante. E quindi direi che anche chi non ama lo sport e magari ama un po' di più la musica, da questa cerimonia inaugurale potrà trarre tanti motivi per stare almeno questa sera davanti allo schermo.
Insomma, le Olimpiadi coinvolgono tutti, non si scappa. Carlo, senti, questa storia della Grecia, che poi la storia da cui siamo nati tutti, insomma, quando si parla tanto di Occidente, in qualche modo le origini stanno lì, non solo dello sport, ma anche di tante altre cose, come dire, importanti quanto lo sport. Sai come si svilupperà questa storia greca che verrà rappresentata lì nello stadio? Carlo?
Eccomi.
Sì.
Non sento benissimo. Alessandro, dimmi.
No, ti stavo chiedendo, questa storia greca che verrà rappresentata lì nello stadio, sai come si svilupperà, fino a dove arriveranno, di che cosa ci racconteranno, insomma, in questa storia?
Stando a quello che si dice, a quanto si legge, dovrebbe rappresentare davvero l'intera storia greca, addirittura fino ai giorni nostri. Ora, io sono molto curioso di vedere come si svilupperà, anche perché poi dovrà essere appunto un riassunto molto rapido, dato che poi bisognerà dare spazio alla sfilata delle squadre, che alla fine è l'evento clou di questa, certo, di questa apertura. Sarà molto interessante anche vedere come svuoteranno questo lago. So che ne parlavate prima.
Sì.
Ebbene, è stato detto che è tutto molto rapido, questione di secondi, e lo stadio, il campo ritorna praticamente agibile.
Bene, allora,
in pochi istanti, siamo molto curiosi di vedere come ciò succederà.
Bene, allora questi 11 milioni di euro di cui si parla, insomma, servono anche per queste cose immediate, a risolvere problemi sul campo. Senti Carlo, un'ultima cosa, poi ti lascio, tanto credo che ti risentiremo più avanti nel corso dello speciale che farà proprio Dario dopo le 22, mi sembra di capire. Ecco, Carlo, tu ti aspettavi, come dire, l'impatto quando sei entrato dentro allo stadio? Come percepisci, diciamo, questo evento imminente ormai dell'inaugurazione che è in corso?
Ma guarda, ti dico la verità, io sono arrivato piuttosto presto, sono arrivato circa 2 ore fa, quindi lo stadio si stava ancora riempiendo, era pressoché vuoto. Certo, intorno allo stadio, ne abbiamo visti di tutti i colori, ma letteralmente, ovviamente molti giovani fascinati dalle bandiere nazionali, molti giovani con le corone di alloro in testa, molto diffuse qui, quindi il popolo variopinto stava entrando proprio in quel momento allo stadio. È chiaro che la parola più appropriata mi sembra emozione da parte di tutti. Io prima ero sull'ingresso e quasi tutti quelli che entravano nella loro lingua dicevano l'equivalente inglese di oh my god, l'ho sentito un milione di volte, e credo che questa sia, che la parola più giusta appunto sia emozione.
Sì, un'emozione. Va bene, ringraziamo Carlo Genta di essere stato con noi. Ciao Carlo.
Ciao, a domani.
Ciao. Allora Dario, emozione, no? È la parola che esce. Però queste Olimpiadi sono anche quelle in cui, come dire, gli sponsor, l'attività economica è sempre più forte, mi sembra di capire, rispetto al passato. Tu hai parlato oggi, in A Tempo di Sport, e poi una cosa che tratti sempre, che le Olimpiadi comunque sono lo sport pulito, no? In qualche modo.
Sì, diciamo che a questo punto si deve fare un doveroso distinguo tra sport pulito inteso come sport che fa a meno della chimica, che fa a meno di aiuti non legali, e sport che è pulito pur avendo gli aiuti da sponsor, da aziende che ormai sono indispensabili per poter portare avanti un certo tipo di manifestazioni. D'altra parte è altrettanto vero che, leggendo le cronache da Pindaro in avanti, insomma, non è che ai tempi dell'antica Grecia, delle prime Olimpiadi, non ci fossero gli sponsor. Allora li chiamavano mecenati, li chiamavano in un modo diverso, probabilmente non attaccavano nessun adesivo sulle tuniche o sui perizoma degli atleti, ma insomma qualche soldo lo facevano arrivare anche a loro. E quindi devo dire che tutto sommato, se questi soldi arrivano nel modo giusto e attraverso i canali giusti e non spingono, come dire, a sogni impropri e illegittimi, direi che vanno bene. Del resto, non per fare dei paragoni irriverenti, ma anche noi mezzi di comunicazione viviamo, non si chiamano sponsor, si chiamano inserzionisti, certo, pubblicitari, ma sono importanti anche per noi, e quindi non vedo dove stia lo scandalo se sono importanti anche per lo sport. Ripeto, purché ci siano, purché siano presenti nel modo giusto, con il peso giusto e soprattutto con le finalità giuste.
Senti Dario, ho sentito che la squadra italiana si vestirà in maniera un po' strana.
Sì, questa ormai sarebbe già la seconda, anzi direi che forse non è il caso di usare il condizionale, perché è una certezza, è la seconda edizione in cui alla tradizionale giacca azzurra e pantaloni bianchi, che per più di un secolo è stata, sì, la divisa di tutte le nostre nazionali, a Sydney già eravamo rimasti tutti un po' scioccati vedendo entrare i nostri atleti, chi con i pantaloni gialli, chi con i pantaloni verdi, chi con i pantaloni rossi. Era un po' un omaggio a uno sponsor dagli United Colors. Questa volta non è uno sponsor dai colori uniti, però ecco, mi piacerebbe capire chi ha avuto l'idea di far mettere la cravatta sopra un Apollo ai maschi, perché poi di questo stiamo parlando, e quindi sono anche curioso di vedere poi l'effetto che fa. Ecco, intanto stiamo vedendo arrivare in diretta le prime immagini, guarda lo sfavillio dei flash, così come, ecco, in questo momento avrebbe potuto testimoniarcelo il nostro Carlo Genta, forse se ci sono 42.000 spettatori ci sono 42.000 telefonini accesi che vogliono far sapere agli amici a casa: siamo qui, guarda la televisione, perché funziona così.
Sì, sì. Senti Dario, un'ultima cosa, poi diamo la linea alle informazioni sul traffico. Ho sentito dire che hanno chiesto chiaramente cose banali, tipo non portare bombe negli stadi, eccetera, e siamo d'accordo, va bene, come avvertimento anche esterno a tutti i partecipanti, però anche quello di non portare oggetti o capi d'abbigliamento con un logo di un'azienda che sia antagonista a quella degli sponsor ufficiali. Come la leggi? Da un punto di vista di sicurezza questa cosa, o dall'altro punto di vista per la paura di poter ostentare qualcosa che può dar fastidio in termini di sicurezza a qualcuno?
Ma no? Onestamente le motivazioni di questa cosa non le ho capite, e per certi versi mi rifiuto anche di capirle. Devo dire che ci sono dei limiti a tutto, e in questo caso i limiti sono rappresentati proprio dalla libertà di ciascuno, soprattutto se non è direttamente protagonista coinvolto, almeno di vestirsi,
certo,
come vuole.
Quanto tempo dobbiamo aspettare per vedere sfilare l'Italia con Yuri Keke in testa?
Direi almeno un paio d'ore, direi almeno un paio d'ore, perché lo spettacolo, almeno da quello che è trapelato, sarà uno spettacolo lungo, complesso, ma insomma da quello che stiamo vedendo credo anche affascinante.
Sì. Bene, allora appuntamento con Dario Colombo per lo speciale A Tempo di Sport, speciale Olimpiadi, stasera alle 22 su Radio 24. E adesso informazioni sul traffico.
Via libera. Informazioni per chi viaggia.
La situazione più difficile in questo momento riguarda l'autostrada 10 dei Fiori. È ancora chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano-Genova verso Genova a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto. È chiusa quindi l'entrata di Genova Aeroporto in direzione di Genova per consentire il recupero dei mezzi incidentati. L'entrata consigliata verso Genova è Genova-San Pier d'Arena sulla 7 Milano-Genova, e l'uscita consigliata per le provenienze da Ventimiglia è a Genova-Voltri. Si segnalano code tra Genova-Voltri e Genova Aeroporto verso Genova. Il traffico è rallentato anche sulla 7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena in direzione del capoluogo ligure. Si consiglia prudenza per vento forte sulla 12 Genova Rosignano tra Pisa Centro e Rosignano Marittimo, e sulla 16 Napoli Canosa tra Vallata e Candela. Si consiglia prudenza inoltre per la presenza di fumo sulla carreggiata sulla 16 Napoli Canosa tra Grotta Minarda e Vallata a causa di un incendio. Ed è tutto, Via Libera torna tra mezz'ora.
Bus 201 nazioni, box 28, gli sport in gara, hockey 10.500 atleti, tiro 28esima edizione dei giochi olimpici, Atene 2004, tennis, volley, fino al 29 agosto su Radio 24 e Il Sole 24 Ore, presentato da Buon Italia Italian Food, the natural winner. Urban, eventi e storie dalle città.
19:48, allora siamo ancora Urban e parliamo ancora di città del jazz e del blues dopo questa breve pausa che era doverosa nei confronti delle Olimpiadi di Atene che stanno aprendo adesso. Allora, la città, caro Marcello da Siena, non è Ferrara, così come non è Cervia, e così come non è Taranto. Insomma, continuate a scrivere i vostri messaggi SMS al 349-238-6666 per indovinare la città nascosta di oggi. E io vado a darvi il secondo indizio per farvi avvicinare ancora di più alla risposta esatta. Aprite bene le orecchie. Nella fortezza di questa città le guardie erano sempre inattive, al punto da essere chiamate guardie del fumo. Bene, 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS. E adesso parliamo di un genere musicale che è, diciamo, affine a quello che può essere il jazz e il blues, per tutta una serie di motivi, perché è una musica popolare e anche perché è una musica che ha dei rituali in qualche modo. Ne parliamo con Giovanni Lindo Ferretti, che è cantante ed è cantante di gruppi importanti italiani. Giovanni Lindo Ferretti, buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Buonasera. Allora, vogliamo parlare con lei della Notte della Taranta, che mi sembra sia ormai alla sua settima edizione, che è il più grande festival musicale dedicato al recupero di questo genere musicale, che sono appunto la pizzica e la taranta, sono un'espressione musicale tipica della Puglia, della tradizione salentina, per la precisione, e ci saranno anche incontri con altri generi musicali. Questa manifestazione è in programma fino al 21 agosto in tutti i comuni dell'Unione della Grecia Salentina e poi con collaborazioni anche con altri istituti e associazioni. Lindo Ferretti, lei è stato chiamato a fare il maestro sconcertatore di questa Notte della Taranta insieme ad Ambrogio Sparagna. Cosa vuol dire?
Vuol dire tante cose, qua è una sorpresa continua. Vuol dire innanzitutto che nel Salento da 7 anni si è verificato un avvenimento straordinario. In un piccolissimo paese di qualche migliaio di abitanti, per una notte si incontrano decine di migliaia di persone. L'anno scorso erano più di 50.000, ma ce n'erano tante che non sono riusciti ad arrivare al luogo in cui si festeggia la Notte della Taranta. La taranta innanzitutto è una mitologia, è un piccolo ragno probabilmente, ma potrebbe essere molte altre cose, che pizzicava durante il solleone per lo più donne, ma anche uomini. E qua dal 700 in avanti ci sono spiegazioni di dotti illuministi, di sacerdoti, di medici, per capire che cos'è questa cosa. In realtà nessuno ha mai capito bene che cos'è questa cosa, però diciamo che l'occasione per una grande festa di mezz'estate e molte molte altre cose. Allora, noi quello che stiamo preparando, io e il maestro Ambrogio Sparagna, è un'edizione un po' particolare, perché da una parte vogliamo aumentare questo potere mitico di questa notte, dall'altra parte vogliamo capire qualcosa di più. Sì. E per questo abbiamo messo in piedi insieme un maestro concertatore, che quindi prepara il grande concerto con la musica del Salento, che è taranta e pizzica, ma è anche melodia, canzoni d'amore, lamentazioni varie. Sì. e imprecazioni. E dall'altra parte vorremmo recuperare il valore e il potere della parola. In questo caso la prima cosa è che, siccome di notte si tratta, per la prima volta si tratterà di una notte davvero. La notte comincia quando il sole cade e finisce quando il sole risorge.
Senta, mi sembra di capire che lei condurrà questo laboratorio sulla parola e sulla scrittura dei testi, che ha come fine quello di comporre un nuovo testo, diciamo, una pizzica del 2000, leggo, che sì. Poi sarà... però a questo possono partecipare, a un laboratorio a cui possono partecipare anche gli abitanti di questo paese e chiunque vuole?
È un laboratorio che è in atto dal 1° di agosto e oggi si è fermato, perché io ho ricevuto così tante parole nuove sulla pizzica, sulla taranta, sulla terra del Salento, che ieri ho deciso che non ne potevo accettare più, perché altrimenti nemmeno riesco a leggerle tutte quante. Non solo devo leggerle, ma anche sistemarle. Ma noi stiamo facendo in realtà in questo strano laboratorio per cui non è mai stato emesso nessun bando, ma la gente è arrivata, ne abbiamo emesso bando perché avevamo paura che arrivassero in troppi, e comunque siamo decine di persone, siamo tra le 50 e le 70 persone che lavorano insieme 5, 6, 7 ore al giorno. Stiamo costruendo i bandi che invitano la gente alla festa, la Notte della Taranta, nella miglior tradizione dei bandi del sud,
sì, sì.
Stiamo costruendo una struttura letteraria che possa essere recitata, cantata sul suono della pizzica. Stiamo costruendo un reading poetico, perché in realtà se la pizzica ha avuto così tanta fortuna in questi anni, così tanto successo, tale da creare anche qualche problema, è perché in realtà non è altro che la schiuma di un'onda molto forte. La musica io credo si nutra di poesia, nel Salento questo, e rispetto alla musica popolare, è ancora toccabile con mano. Ci sono più di 250 gruppi che fanno musica tradizionale o musica sperimentale, a metà tra la tradizione,
sì, sì, sì,
e il contemporaneo, perché ci sono decine, centinaia, migliaia di poeti che si dilettano di poesia, del potere del suono della parola. Se esiste la musica è perché in qualche modo continua ad esistere la poesia nella,
sì,
tradizione,
sì,
popolare,
sì,
e ogni cantante popolare che magari sa soltanto due quartine perché le ha imparate per sbaglio, o ogni strumentista che prende in mano un tamburello, in cuor suo in quel momento si sente un poeta che è qualcosa molto più grande di ciò che è nella quotidianità.
Certo.
Noi stiamo cercando di capire, non siamo in grado, né saremo in grado di dare risposte per il 21 quando comincerà la, sì, grande notte d'Atlanta, però siamo sicuri di stare mettendo un segno significativo che,
bene,
poi qualcun altro riprenderà e,
certo,
magari in maniera più intelligente di noi. Insomma.
Bene, allora io ringrazio Giovanni Lindo Ferretti per essere stato con noi a Urban. Buona serata.
Buona serata anche a voi, dal cuore del Salento in una magnifica sera.
Bene, buona serata. Dunque, io vi ricordo, per chi fosse interessato, che stasera a Carpignano Salentino, in piazza Duca d'Aosta, c'è un concerto di pizzica di Ghettonia. E poi domani sera, il 14 agosto, a Sternazia, alla Villa Comunale, Pantarei, lo spettacolo di Zimbari, che sono sempre spettacoli che fanno parte di questo festival La Notte della Taranta, mentre festival che sarà concluso, come diceva appunto Giovanni Lindo Ferretti, il 21 agosto a Melpignano, nel piazzale del convento degli Agostiniani, con questo concertone finale in cui ci sarà Ambrogio Sparagna come maestro concertatore, Giovanni Lindo Ferretti, Gianni Marroccolo e poi l'orchestra popolare della Notte della Taranta con 60 elementi che suoneranno, e sono tutte musiche popolari legate alla tradizione dei luoghi del Salento, con alcuni ospiti speciali, Franco Battiato, Gianna Nannini, Francesco Di Giacomo. Per chi è interessato alla pizzica e alla Taranta, quindi il Salento è il luogo, diciamo, da visitare. Adesso un piccolo brano di pizzica e poi torniamo con altre informazioni che però parlano di jazz. Ecco, questa è la pizzica degli Ucci, giusto per farvi capire di che cosa si tratta. Questo è stato tratto dal disco La Notte della Taranta, un live in Melpignano del 17 agosto dello scorso anno, che è proprio in uscita e in vendita in questi giorni nei negozi di dischi. Quel lavoro, La Notte della Taranta del 2003, quello che state sentendo in sottofondo, era stato diretto dall'ex batterista dei Police, Stuart Copeland. E adesso devo dirvi che, insomma, il passaggio dalla Taranta al jazz è normale, perché il jazz raccoglie un po' tutti i generi musicali, e lunedì 16 parte anche un festival storico che è il Roccella Jazz Festival, che fino al 22 agosto propone un cartellone di concerti molto interessanti. Quest'anno il festival vede la collaborazione addirittura di quattro città calabresi: Roccella Ionica, Reggio Calabria, Martone e Marina di Gioiosa Ionica, una manifestazione che si lega sempre di più alla realtà territoriale e ai luoghi della Calabria, come ci spiega Paolo Damiani, che è il direttore artistico.
Ed è quella di tentare di coinvolgere piano piano un po' tutta la regione, ecco, quindi occupando più spazio e cercando di portare questa musica non soltanto a Reggio Calabria e Roccella, ecco, magari, ma anche in situazioni più defilate.
A Roccella Calabria, vengono molte persone anche da fuori Calabria per seguire il festival.
Sì, sì, assolutamente. Diciamo che dopo 24 anni si è capito che a Rocera succedono determinate cose, quindi noi siamo felici di questo, vengono persone anche dall'estero senza magari neanche conoscere il programma, ecco, sanno che comunque succedono certi incontri di artisti. E questo è l'aspetto più gratificante per me.
In qualche modo c'è anche un jazz balneare, ma anche questo serve ad avvicinare molte persone che sono digiune di questa musica al jazz.
Sì, no, ma chiaramente c'è una funzione. Diciamo che a me personalmente interessa anche una musica come un momento di riflessione, di approfondimento, e quindi spesso ci sono dei prodotti, soprattutto in questo momento storico, che hanno abbastanza poco a che fare col jazz, sono sicuramente più situazioni di tipo canzonettistico, diciamo così, che vanno benissimo. Il caso più eclatante è quello di Norah Jones, no?
Sì.
Norah Jones vende milioni di dischi, ma secondo me non ha molto a che fare col jazz.
Sì, è un pop jazz che
il jazz è fondamentalmente rischio, è improvvisazione, è cercare di creare qualcosa di nuovo. Da quel punto di vista mi pare che Norah Jones non abbia creato assolutamente nulla di nuovo, ma faccia delle bellissime canzoni che io mi sento in macchina quando viaggio.
Benissimo, ma quindi per concludere, diciamo, nel calendario di Rocella Jazz Festival, in questa 24esima edizione, che cosa c'è da vedere davvero? Diciamo, i suoi preferiti, diciamo.
Certo, io cerco sempre di fare un programma che sia abbastanza equilibrato e che da un lato tenga presente la grande storia del jazz. In questo senso noi abbiamo dei musicisti straordinari quest'anno, che sono Randy Brecker, che sono Uri Kane, che sono Charles Lloyd, per esempio. Poi ci sono musicisti più legati alla sperimentazione europea, come il grande chitarrista norvegese Terry Ripdal. C'è un omaggio a un grande amico che è scomparso purtroppo un paio di mesi fa, che è il sassofonista Steve Lacy, e quindi ho invitato tutti i suoi musicisti capitanati da Jean-Jacques Avener con Enrico Lava ospite, che ci faranno riascoltare la sua musica immortale. Siamo più trasversali, tipo i tenores di Neonelli con Paolo Vinaccia alla batteria, quindi ecco, situazioni che invece sono di più difficile problematica definizione. Certamente i tenores di Neonelli non sono un gruppo di jazz, sono quattro straordinari cantanti sardi che però improvvisano con modalità che poi sono riscontrabili anche nell'area più squisitamente jazzistica. Ecco. Poi c'è un'incursione nel campo della canzone, qui abbiamo fatto delle scelte, mi sembra, oculate, perché c'è Cristina Donà, per esempio, che fa un omaggio a Robert Wyatt. Forse non tutti sanno che Robert Wyatt considera Cristina Donà la migliore interprete al mondo della sua musica. Tra l'altro lei farà poi un duo con Christian Calcagnile nella sezione pomeridiana, dove non soltanto suonerà e canterà suoi testi, ma anche leggerà Sylvia Plath.
Il festival Rocella Jazz, come ricordava Damiani, si apre lunedì alle 21 all'Arena dello Stretto di Reggio Calabria con il concerto appunto dei tenores di Neoleni. E adesso GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Caro Piero, la città nascosta non è Siracusa, così come Antonio da Teramo dice Agrigento, ma ahimè non è Agrigento e non è neanche Trapani, caro Josef da Novara. Quindi io vi do il prossimo e terzo e ultimo indizio per tentare di scoprire la città nascosta di oggi. Aprite bene le orecchie. Il santo patrono della città nascosta ha lo stesso cognome di un personaggio televisivo. Era il terzo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Potete mandare la vostra soluzione con un messaggio SMS al nostro numero 349-238-6666. Abbiamo parlato di città del jazz e del blues secondo vari aspetti e attraversando alcune citazioni, parlando di festival con Rocella Jazz Festival che è adesso in Calabria, parte lunedì, e poi abbiamo parlato anche con Francesco Martinelli, che ci ha raccontato un po' quali sono state nel passato le città del jazz negli Stati Uniti, ma anche in Europa, e quali sono oggi le capitali del jazz, dove si suona, dove si fa jazz e anche in qualche modo dove si ascoltano i concerti migliori. Adesso continuiamo a parlare di jazz con Paolo Fresu, uno dei musicisti italiani più importanti che abbiamo, riconosciuto anche a livello internazionale, trombettista, insomma, famoso, e anche direttore artistico di Time in Jazz, che è il festival che si svolge ogni anno a Berchidda, in provincia di Sassari, che è poi il paese natale di Paolo Fresu. Buonasera Fresu.
Buonasera, buon pomeriggio.
Buonasera, allora...
È un po' di vento perché siamo nel cucuzzolo di una collina qui a Dozieri, dove abbiamo tenuto un procedurissimo Ricain e David Douglas, per cui c'è questo venticello molto piacevole che ci sta accompagnando.
Bene, allora, c'è un po', sì, va bene, ma insomma, ecco, sentiamo benissimo la sua voce. Lei è un po' di anni che cura questo Time in Jazz, che è questo festival internazionale. Una domanda subito, i festival sono importanti più per promuovere il jazz o anche come attrazione dei luoghi?
Ma io credo un po' tutte e due, nel senso che un festival dovrebbe essere, come dire, un momento in cui si incontrano delle cose, in cui ci sono un insieme di cose, per cui la gente, come dire, si dispone verso un festival con un'attenzione diversa rispetto per esempio a quella di un concerto, in un teatro, perché in un festival, almeno per come la vedo io, è un insieme di concerti, un insieme di avvenimenti in cui c'è proprio questo piacere di condividere anche la musica con gli altri e in qualche modo anche proprio di scoprirla attraverso un insieme di concerti, per cui mi sembra che un festival di jazz sia un'occasione per scoprire il jazz da una parte, ma anche per scoprire per esempio un territorio, come nel caso del festival che organizziamo noi in Sardegna, che portiamo poi tra i comuni, nelle montagne, nelle strade, nelle chiese. E un festival pone anche una problematica diversa, che è proprio quella dei luoghi di fruizione della musica, soprattutto un festival come questo che è itinerante, che quindi ci pone il problema di portare musica in vari luoghi diversi, per quelli deputati proprio alla fruizione musicale.
C'è un'attenzione anche da parte dei turisti che arrivano in Sardegna per seguire specificamente il vostro festival, o c'è anche più interesse da parte dei cittadini che si sono avvicinati nel tempo a questa musica?
Ma un po' tutte e due, perché naturalmente ci sono i cittadini, anche i berchidesi o quelli dei paesi vicini, o comunque, come dire, un pubblico che arriva numerosissimo, devo dire che noi abbiamo tra le 30 e le 35 mila persone presenti.
E quindi un giro di
5 giorni, sì, che è enorme, soprattutto per un festival che si svolge in un paese piccolo di meno di 3.000 abitanti. Però poi c'è anche un pubblico straordinario di turisti che vengono, che addirittura spesso organizzano proprio la propria vacanza in relazione al festival, cioè magari decidono di rimanere in Sardegna. Sono quei turisti che, vuol dire, che fanno del turismo culturale una occasione in qualche modo per sentire della buona musica e per vedere dei posti nuovi e per vedere dei posti.
Senta, il vostro festival Time in Jazz è iniziato mercoledì scorso, prosegue fino a domenica, mi sembra di capire.
Domenica ci sarà la giornata finale, come usanza nel nostro festival, con una grande festa.
È una festa musicale?
Cosa... Sì, naturalmente è una festa musicale.
Mi sembra di capire che c'è una parata per le strade di Berchidda, del paese proprio.
Sì, l'usanza del festival è quella che ci sia una parata ogni giorno, nel senso che tra i vari concerti, quelli delle chiese che iniziano la mattina, passando per la montagna, eccetera, eccetera, poi la sera prima dei concerti ovviamente c'è una parata con un gruppo che per diversi giorni appunto gira per le strade. Poi questo gruppo, ovviamente, l'ultimo giorno sale sul palcoscenico e quindi chiude. Una festa in cui si tornano tre serie in cui tutti sono invitati e le potete anche parlare, però se la musica porta a questo.
Ho capito. Allora io ringrazio Paolo Fresu per essere stato con noi, per averci illustrato questo Time in Jazz, questo festival che si tiene a Berchidda ogni anno, e questa è la 17ª edizione. Grazie Fresu, buona serata.
Grazie a voi, buona serata, grazie.
Buonasera. Allora, stasera a Berchidda, nella chiesa di Santa Caterina, c'è Ivo Papasov, che è un concerto per clarinetto solo. A Dozieri Uri Kane, Dave Douglas Duo, nella chiesa di Nostra Signora di Monserrato, e poi domani sera, sabato 14 agosto, al Museo del Vino di Berchidda, ci sarà un ensemble di visioni sonore, mentre alle 21.30 in Piazza del Popolo Richard Gagliano Sestetto, un concerto dedicato a Piazzolla, e poi Michel Portal Quartet, mentre domenica ci sarà appunto il 15 di agosto, per Ferragosto, questa chiusura del Berchidda Jazz Festival, con la festa finale, che è questa parata di cui ci parlava Paolo Fresu. Un altro appuntamento importante da segnalare in Sardegna relativamente alla musica jazz e comunque alla musica sperimentale popolare è questo festival che si chiama Musica sulle Bocche, che si tiene dal 26 al 29 agosto a Santa Teresa di Gallura, ed è un appuntamento che si tiene in questa cittadina sul mare all'estremo nord della Sardegna. Ci sarà questa quarta edizione di questo festival e sono quattro giorni pieni di musica all'insegna del jazz, e insomma è una formula strana perché coinvolge le persone attraverso concerti di strada anche qui e nelle piazze di questo paese, a Santa Teresa di Gallura. E adesso informazioni sul traffico.
Via libera. Informazioni per chi viaggia.
È stata riaperta da pochi minuti la 10 dei Fiori tra Genova e Aeroporto, l'innesto con la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure, chiusa in precedenza a causa di un mezzo pesante che si è incidentato. Tuttavia permangono diversi chilometri di coda. Rallentamenti per un incidente che anche in questo caso ha coinvolto un mezzo pesante anche sulla 7 Milano-Genova tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena in direzione ancora del capoluogo ligure. Le altre segnalazioni riguardano le condizioni meteorologiche. Si segnala ancora vento forte sul tratto toscano della 12 tra Pisa Centro e Rosignano Marittimo e sulla 16 Napoli-Canosa tra Vallata e Candela. E restiamo su questa autostrada, prudenza perché un incendio che interessa la parte esterna della carreggiata potrebbe ridurre la visibilità. Infine ricordiamo il divieto di circolazione ancora in vigore per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate, in vigore fino alla mezzanotte di oggi e ancora domani tra le 7 e le 24 e domenica sempre sullo stesso orario. Ed è tutto, Via Libera torna tra mezz'ora.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora, non è stato ancora indovinato la città nascosta di oggi, che non è Messina, e insomma vedo che state cercando. La città non è Termoli, caro Daniele, da Bari, e così come la città non è Pistoia, per Teresa da Zocca, in provincia di Modena. Noi dobbiamo continuare a parlare del nostro tema perché è un tema che ci sta particolarmente a cuore, le città del jazz e del blues. Come avete sentito, abbiamo ascoltato anche da Paolo Fresu, direttore artistico di Time in Jazz, come la musica jazz rispetto ad altre riesce ad entrare dentro le città, nel senso che non è proprio il concerto rock o il concerto di musica leggera che ha uno spazio ben definito dove andare ad ascoltare, ci si siede o si balla. Il jazz rispetto ad altre musiche riesce a coinvolgere i piccoli paesi come i centri urbani più importanti in maniera diversa, e vogliamo parlare appunto di questo tema da un altro punto di vista che forse è più vicino a Urban. Abbiamo affrontato appunto il tema della città e della musica parlando di questi aspetti sui luoghi dove è nato il blues e dove è nato il jazz, e il jazz come musica madre di tante musiche moderne ha commentato anche tantissime immagini di città in film molto famosi anche, e cerchiamo ora di capire come potrebbe essere una città se fosse costruita urbanisticamente come un brano di jazz classico, cioè esposizione del tema a soli, improvvisazione e poi la ripresa del tema finale. Ne parliamo con il professor Guido Martinotti, che è docente di sociologia urbana alla Statale di Milano. Buonasera professore.
Buonasera.
Buonasera. Allora, jazz e città sono due tematiche che possono stare insieme, che stanno insieme?
Ma direi che il jazz è assolutamente urbano, anche se ha alcune radici rurali nel profondo sud, però fa parte della città, soprattutto quando incomincia a spostarsi su Chicago, che incomincia ad assumere veramente anche una nota metallica straordinaria, ritmata, che è tipicamente urbana. Credo sia impossibile scindere la storia del jazz dalla storia delle città e anche dall'immagine che ci vengono. Lei diceva prima, questo adesso lei mi sta facendo fare una ginnastica mentale a cui io non sono abituato, perché non sono un critico musicale, però è giusto questo. Le città le possiamo vedere come un insieme, un grande insieme, esattamente come un'orchestra di jazz, e poi a un certo punto, tac, viene fuori là solo, che so io, dell'Empire State Building o del Duomo, e poi ricomincia questo fatto collettivo, ma soprattutto direi che come nell'orchestra jazz è un fatto collettivo la città.
Sì, 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 e infatti questo aspetto, e anche forse l'aspetto relativo a un'altra cosa, quella che il jazz, oltre a nascere come musica tipicamente urbana, come dice lei, e anche ad avere questo aspetto di cui ha parlato proprio adesso, c'è anche l'altro aspetto, che è forse la musica che meglio di tutte commenta, no, le immagini urbane. Senta, parlando di urbanistica, di questioni legate proprio alla città intrinsecamente, diciamo, no? Le attività pianificatorie sono in qualche modo un brano musicale ben costruito rispetto a un altro tipo di operazione che viene fatta spesso dagli urbanisti, dagli architetti nelle città, cioè di costruire all'interno di uno spazio senza tener conto di quello che c'è intorno?
Ma dipende molto da che tipo di urbanistica si fa, cioè questo da che tipo di architettura, perché l'urbanistica per definizione è una scienza dell'insieme,
certo.
Quindi quando l'urbanista per definizione pianifica la città, la regola, insomma, in fondo lo strumento urbanistico alla fine è un regolamento, no? Quindi deve avere un'idea complessa. Mentre l'architetto può anche fare un bel assolo come Frank Gehry, per esempio, in un posto dove non c'entra per nulla, come a Bilbao, ma ecco, questo è possibile. Però lei mi insegna, per quel poco che so di musica, che anche in musica la dissonanza, certo, è importante. Io, se vogliamo continuare nella metafora, penso che la cosa più importante sia il ritmo. Ecco perché il jazz ci è molto utile, noi siamo abituati a vedere le immagini della città con il ritmo. Lei pensi, non so, all'inizio dell'uomo col braccio d'oro, no? Cioè lo straordinario film di Stanley Kramer proprio su Chicago, sì. e quindi che incomincia con questo ritmo ossessivo che è il ritmo della città, e credo che un grande architetto debba conoscere questi ritmi, che non sono i ritmi della musica, ma sono i ritmi del pieno, del vuoto, della luce, delle ombre, del susseguirsi, e anche il ritmo che si deve adattare o che deve adattare le esigenze delle persone. Una città ben congegnata è una città in cui fa piacere essere. In questo momento sono a Parigi e c'è un mio caro amico, purtroppo morto, che abitava vicino a me qui a Parigi, Emilio Tadini, che diceva sempre: io vado sul Pont Neuf e quando sono sul Pont Neuf dico, ma perché? Come faccio a essere? Che cosa ho fatto per essere così fortunato e poter essere sul Pont Neuf? Ecco, vedi, questo è l'atteggiamento che secondo me aveva perfettamente ragione. La città, la bella città, è un posto dove uno dice, accidenti, ma questo è un posto straordinario.
Sì, 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 certo. In qualche modo lei ha parlato di assoli, no? Quindi ha fatto questo bellissimo esempio, togliendolo, diciamo, dalla solo jazz, diventa Frank Gehry, il museo a Bilbao, oppure il Duomo, eccetera. Ecco, non crede che un assolo troppo debordante, non tenga conto dell'orchestra, cioè del collettivo jazz? Quindi...
questo è capitato, purtroppo. Adesso non vorrei fare esempi cattivi, ma insomma, per esempio, sempre per rimanere a Parigi, ci sono delle cose strane, perché quando hanno fatto lo Tour Montparnasse, che è un piccolo assolo, non dei migliori, devo dire, comunque anche architettonicamente, c'è stata una rivolta, perché ha cambiato il volto di quel pezzo della città, che era un pezzo molto tradizionale, con una stazione popolare molto bella, che in parte è rimasta, ma è stata, come dire, soffocata dal grattacielo.
Senta, professore, torneremo su questo argomento tra poco, dopo le informazioni sui mercati finanziari.
24esimo minuto.
Buonasera, dollaro debole nei confronti dell'euro sul rialzo del petrolio, ma sulla valuta americana pesano anche i dati macroeconomici inferiori alle attese usciti in settimana. Intanto i futures sull'oro nero a Wall Street hanno toccato un'ora fa il nuovo record di $46.30 a barile. Il progresso degli indici americani ha così rallentato. Il Dow Jones è pressoché invariato a meno 0,08%, stabile lo Standard & Poor's a più 0,05%, è ancora positiva la prestazione della Nasdaq che risente del balzo di Dell. L'indice americano dei titoli tecnologici ha comunque rallentato a più 0,14%, proprio il titolo tecnologico STM con il suo più 1,64% tiene a galla la borsa di Milano che ha chiuso oggi poco sotto la parità, meno 0,1%, per il MIPTEL meno 0,11%, per il MIP 30. A Piazza Affari giornata negativa per i bancari, San Paolo IMI perde l'1,26%, Banca Intesa lo 0,94%, BNL lo 0,38%, Popolare di Verona e Novara meno 1,54%. Sulle principali piazze europee è Londra a far segnare la prestazione più negativa con un meno 0,6%, Francoforte a meno 0,3%, Parigi a meno 0,27%. Sul mercato delle valute, dollaro scambiato in questo momento a 1,2366 nei confronti dell'euro. È tutto.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Ancora Città del Jazz e del Blues e ancora Guido Martinotti, docente di sociologia urbana alla Statale di Milano. Professore, parlavamo degli assoli che debordano all'interno delle città, per usare la metafora jazzistica, e che in qualche modo vanno oltre quello che è poi il tessuto connettivo della città nel suo aspetto edilizio, appunto circostante. In Italia esistono esempi di questi assoli che in qualche modo hanno falsificato o hanno tolto qualcosa all'impianto precedente di quella città?
Sì, però dobbiamo anche premettere una cosa importante, che la città è molto in grado di assorbire queste cose. Mm-hmm. Prendiamo l'esempio della Tour Eiffel. Lei sa che quando la Tour Eiffel è stata fatta la volevano smontare perché sembrava un'offesa a Parigi e poi è diventato il simbolo di Parigi. E quindi la città ha questa grande capacità di assorbire, di rifare i simboli, di appropriarsi. Prendiamo l'altare della patria a Roma, certo. Il famoso monumento, adesso fa parte del, nessuno sanno di mente si sognerebbe di dire che bisogna tirarlo giù. In genere non bisogna tirare giù nulla nelle città, bisogna aspettare che la città mangi, consumi, rifaccia. Questo è avvenuto sempre durante la storia,
che però è un po' la storia delle città, nel senso che come dire, Hagia Sofia a Istanbul viene distrutta perché poi c'è anche una questione di potere in qualche modo
naturale. Beh, certamente, soprattutto per le grandi infrastrutture, le grandi opere sono opere che sono il segno di qualcuno che ha avuto il potere lì. Qua tutte le grandi opere sono così, però quello che voglio dire, c'è stato un periodo di urbanistica distruttiva, poi questo periodo è cambiato, ha avuto un grande cambiamento all'inizio degli anni 70 con un famoso rapporto della World Bank che ha spiegato che non bisognava distruggere nemmeno gli slum, perché per quanto poveri erano pur sempre, come dire, una cosa che era costata a fare. Questo è uno dei problemi, la città è costosa e se si fa non si deve distruggere, bisogna partire di lì per riaggiustarla. Questa è la filosofia in un certo senso che domina oggi, io penso che sia ragionevole come filosofia. Poi
cioè,
questo adattamento
conto,
qualcosa va giù e qualcosa viene su, ma insomma l'idea che uno deve andare lì, butta a terra tutto un pezzo di città e lo ricostruisce a tavolino è un'idea, io credo, superata.
Benissimo, allora io ringrazio molto Guido Martinotti di essere stato con noi. Buona serata, sì. Professore.
Buonasera, arrivederla.
E vi ricordo che se volete sentire le trasmissioni che sono già passate dei giorni scorsi o volete sapere quali saranno i temi delle trasmissioni che arriveranno dalla prossima settimana in avanti, potete farlo andando sul sito www.radio24.it e cercare le pagine web di Urban. Adesso informazione con GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Il folclorista Alan Lomax racconta di aver visto Guthrie per la prima volta a New York, in occasione di uno spettacolo organizzato a Broadway per solidarietà con i lealisti spagnoli. Guthrie venne fuori con la chitarra a tracolla appesa alla spalla destra con una striscia di cuoio, come un fucile a portata di mano. Si piantò davanti al microfono, si grattò la testa e cominciò. A mano che cantava le sue famose ballate dell'Oklahoma, il teatro sembrava riempirsi della presenza di tutta la gente di Woody e del suo sud-ovest. Ci faceva vedere la gente di cui parlava e il suo umorismo ruvido ci faceva sbellicare dal ridere. Dopo Woody venne Lead Belly, ma prima ci fu un lungo intervallo pieno di richieste di bis, di allegria e di entusiasmo. Era la prima sera a New York di Woody. New York colpì Guthrie per il suo ritmo frenetico e per l'evidenza lampante delle ingiustizie sociali. È una città strana, diceva, più larga che lunga, più alta che ampia, e ce n'è di più sottoterra che fuori. Per entrarci bisogna passare dal buco della Holland Tunnel, per girare bisogna infilarsi nel buco sottoterra della metropolitana. Per forza che la gente migliore a New York finisce underground, sottoterra e clandestina.
Brano tratto dal libro Canzone, politica e cultura popolare in America, il mito di Woody Guthrie, un libro scritto dal professor Alessandro Portelli, uscito per Derive a Prodi Editore. È un libro un po' a cavallo tra la storia musicale, la storia sociale e la storia dei luoghi della cultura popolare americana. Parliamo di blues, quindi, con questa introduzione dal libro di Portelli su Woody Guthrie, insieme al più importante bluesman italiano, si chiama Roberto Ciotti. Buonasera.
Buonasera, ciao a tutti.
Buonasera, Ciotti. Allora, lei ha inciso molti album, poi ci ascolteremo tra poco anche un brano dal suo ultimo CD che ha inciso, però soprattutto ha consumato tantissimo le ruote dell'auto lungo le strade italiane per andare a suonare, è vero?
Beh sì, sono parecchi anni che giro facendo questa musica. E si parla dei primi anni 70, quindi ormai siamo a 30 anni.
Senta Ciotti, il blues è una musica tipicamente afroamericana, nasce dal jazz, nasce da tutta una serie di cose che abbiamo raccontato fino adesso parlando di città del jazz e del blues, e in qualche modo non si può non cantare in inglese, anche lei canta in inglese, ma dica,
penso,
prego.
Che sia una questione personale. Io ho iniziato magari cercando di capire questo linguaggio, interessandomi alla cultura americana, perché era anche l'epoca in cui entrava da noi per la prima volta, e infatti sono stato uno dei primi a portarlo. Poi però, siccome faccio il musicista per professione, comunque mi sento un autore e ho fatto tanti pezzi, ho trovato uno stile mio. L'inglese l'ho scelto io anche perché ho viaggiato molto e ho suonato anche in America, in altri posti, e con musicisti stranieri, e ho preso l'abitudine, però secondo me la musica non ha confini di niente, cioè la musica, quando è musica, quando è verità, va bene con qualsiasi lingua e qualsiasi nazionalità.
Sì, sì, sì. Senta, allora, c'è una leggenda che dice che fuori la città, alla periferia della città di New Orleans, insomma nei pressi della Louisiana, delle foci del Mississippi, ci sia stato questo giovane ragazzo che si chiamava Robert Johnson, che è andato in questo incrocio e ha incontrato il diavolo, che gli ha consegnato il trucco, no? Gli ha insegnato che cos'era il blues. È davvero così?
Guarda,
chi è Robert Johnson?
Robert Johnson è stato uno dei più grossi autori di blues, è morto giovanissimo e ha scritto due dischi, e tutti i suoi pezzi sono diventati gli standard, perché era un genio, era uno che, come pochi altri, come Willie Dixon, come Jimi Hendrix, hanno scritto le pagine della musica afroamericana, come è stato Jobim per il Bossa Nova, cioè sono quei geni che hanno, quello che hanno fatto tutti l'hanno ripetuto. Però il discorso del diavolo, queste sono un po' tutte leggende che io condivido poco, nel senso che I bluesmen erano dei personaggi sicuramente emarginati che non si inserivano facilmente nella società a cui si andavano incontro, e non andavano a cantare nella chiesa gospel, magari erano ubriaconi o... Però in questo senso erano anche, c'era molto, anche soprattutto nei primi tempi, molto romanticismo, c'è anche molta voglia d'amore e verità. E queste sono cose che non credo che appartengano al diavolo.
Certo. Senta Ciotti, lei si sarà fatto certamente un'idea, insomma, del perché il blues è nato proprio in quella zona degli Stati Uniti.
Certo.
Qual è il motivo, secondo lei?
Perché c'erano gli schiavi portati dalla Nigeria che stavano in quella zona, e dopo la schiavitù, dopo che questi furono resi liberi, si mischiarono con la popolazione, e lì nacque, perché c'erano i neri, insomma, questo fondamentalmente. Il blues viene è la fusione tra la cultura europea e quella africana. Infatti, fondendo poi, il blues è stata la forma primitiva più americana, perché un bluesman è uno da solo che suona, cosa che in Africa non esiste, perché esistono soltanto gruppi, esistono modi collettivi di comunicare con la musica. Quindi il blues è tipicamente un fenomeno occidentale in questo senso. Poi la fusione fra il blues e tante altre culture, nel caso del quartiere francese di New Orleans con i francesi, nel caso degli irlandesi, nel caso della musica anche italiana in un certo senso dopo, tutte le fusioni con l'Europa hanno creato stili diversi, e questo un po' in tutta l'America, anche nel sud, cioè. Quindi la fusione fra la cultura africana e le varie culture europee hanno creato poi i generi che sono venuti dopo, cui il blues è stato come il primo. Primo elemento.
Allora Ciotti, ascoltiamo un pezzetto dal suo album Behind the Door, dietro la porta, e poi torniamo a parlare insieme del blues e quali sono i club di blues più importanti in Italia, le città dove il blues in qualche modo ha attecchito meglio nel nostro paese. Adesso sentiamo questa Along the River.
To pray, I hear your voice so far from another land. I've got fear of the city, 'cause I know that she can kill me. Run after me so fast, like a hurricane. And my heart, it's bleeding for you. So bad, so bad. I wrote this song, and today the city's mine. As a lover, a mighty tune, and every dream come true.
Along the River è questo brano di Roberto Ciotti, tratto dall'ultimo CD del bluesman italiano, si chiama Behind the Door. Ciotti, abbiamo parlato fino adesso del blues, della sua nascita di New Orleans, però in Italia, lei che ha suonato un po' dappertutto, ci sono secondo lei delle zone, delle città che in qualche modo sono più vicine al blues rispetto ad altre?
Blues ormai sono passati 30 anni da quando ha fatto ingresso in Italia, perché prima è arrivato in Inghilterra, a Londra, 10 anni in anticipo, poi le radio hanno cominciato a mandarlo anche qui da noi nei primissimi anni 70, per cui ormai è un patrimonio culturale acquisito, che sta nella testa di tutti e che ha influenzato tantissimi musicisti. Quindi diciamo che ogni città c'è una reazione diversa, perché se suoni a Napoli avrai quel calore, avrai quella, quella sfacciataggine, se suoni a Milano magari sei più, più intellettuale la cosa, più vista per di testa, se vai in Veneto magari si bevono 4-5 grappe in più e partecipano. Comunque secondo me ormai è un elemento importante, è entrato in Europa alla grande, quindi però in tanti modi, cioè ormai la parola blues non è, non si può più etichettare così facilmente.
Cioè cosa vuol dire, in che senso?
Che si è mischiato e affuso con tante altre cose, quindi ha creato vari stili talmente differenti tra di loro. Poi ci sono i puristi, i cantautori, io mi sento un cantautore, chitarrista, compositore blues, come può essere anche Van Morrison in Irlanda,
certo.
O Joe Cocker. Ci sono quelli che invece lo fanno in maniera classica, rifacendo gli originali perché gli piace così, oppure quelli che fanno i cantautori e usano gli arrangiamenti blues, oppure i riff blues ripresi dall'hip hop, o le temi jazz. Oggi mi sono stato per esempio a Dubai a fare un festival jazz con Archie Shepp e Billy Cobham. Archie Shepp è ritornato al blues dopo il free jazz, adesso ha fatto un quartetto proprio con batterista che canta, incredibile.
Bene, allora io ringrazio Roberto Ciotti per essere stato con noi. Buonasera Ciotti.
Ok, grazie a voi, ciao.
Buonasera. Allora, abbiamo anche alcune informazioni da darvi. Intanto, questa sera, e quindi tra pochissimo, a Villa Gisana, nel comune di Modica, ci sarà il concerto dei Nakaira, che portano a Modica le onde sonore dal Mediterraneo. E questo è una cosa interessante, perché c'è questo concerto di questo gruppo, che si è un gruppo siciliano che tra l'altro si è esibito anche in Yemen per conto dell'ambasciata italiana in quel paese, ed è un viaggio tra musica e danze del Mediterraneo, che sono alcuni brani della tradizione di vari paesi, tra cui Grecia, Bulgaria, Irlanda, eccetera. La cosa interessante è che stasera suona in un cortile di questo complesso rurale del 7-800, uno dei monumenti, diciamo, più importanti nel comune di Modica, e sono in Nakaira. Se volete sentirli dovete essere vicini alla zona di Modica. Adesso informazioni sul traffico.
Urban, eventi e storie dalle città.
Cerco Miss Francis. Ho la sua ombra in qualche parte remota del cervello. Nemmeno il suo viso, solo la voce. Dolorosa, tagliente. L'ho ascoltata per caso in Bourbon Street una notte, anni fa. Una fitta allo stomaco. Quella ragazza è una Billie Holiday. Quanto lei disperata, ma senza speranza, forse anche senza amore. Una Tina Washington che ti affonda un ferro rovente nel costato. Quando canta non puoi stare fermo. Almeno il piede devi batterlo con forza, tenere il tempo, partecipare a quel suo modo misterioso di raccontare il mondo, con quella voce voodoo, carica di oscuri rituali. La cerco arrivando all'aeroporto di New Orleans. La voce di Armstrong, filtrata dagli altoparlanti, canta Do you know what I miss to miss New Orleans? Sai cosa vuol dire sentire nostalgia di New Orleans? Mi guardo intorno come se Miss Francis dovesse essere lì, in qualche posto, ad attendermi. Magari al braccio di Armstrong. Non c'è, ovvio, ma ne avverto la presenza e il suo viso senza allineamenti si confonde con il volto della città, con la nostalgia che mi prende quando la lascio. Perché ti snerva New Orleans, col profumo delle sue magnolie, con la luce dei suoi tramonti che incendiano le fiorite architetture del Vieux Carré.
Il paese della musica felice, Louisiana, jazz, voodoo, alligatori, di Vittorio Franchini, un libro, un reportage che è stato edito quest'anno dal Touring Club Italiano, il paese della musica felice. Parliamo della patria, dove è nato il jazz, dove è nato il blues, con Vittorio Franchini. Buonasera Franchini.
Buonasera a voi.
Buonasera. Allora, abbiamo iniziato la trasmissione di Urban oggi alle 19.15 parlando appunto di città del jazz e del blues con Francesco Martinelli, che ha detto ma io di New Orleans non parlo perché c'è Franchini che è anche cittadino onorario di quella città.
È vero? Sì. È vero, sì, dal 1980.
Ecco, lei quindi, come dire, frequenta New Orleans sempre, va sempre lì a curiosare. Perché? Perché questa...
Non esagererei col sempre, quando mi capita, insomma, qualche volta.
E ci ha ricordato che questa città, diciamo, è il paese della musica felice. Perché felice? Quando in realtà abbiamo ascoltato anche da Roberto Ciotti che tanta musica blues nasce, come dire, da sofferenza, perché lei motiva in maniera così ottimista, diciamo, questa musica?
Ma perché, insomma, il jazz è anche, pur nascendo da questo lungo, travagliato periodo di schiavitù prima e poi di degrado, di oppressione di un popolo, è una musica che ha in sé la vitalità per riscattarsi, la capacità, l'energia vitale per uscire dal tunnel della malinconia, della depressione e per sprizzare gioia e forza di vivere ovunque. Non solo, ma per gente come me, che ha ormai una certa età, New Orleans è qualcosa di più di quello che è oggi, è il mito, è la meta irraggiungibile. Noi ragazzi ascoltavamo i blues, ascoltavamo Bechet, Armstrong, Johnny Dodds e ci immaginavamo questa città perduta, lontana, piena di misteri e di gioconde musicalità. Ecco per cui il raggiungere finalmente New Orleans per la prima volta per me è stata un trauma, una straordinaria emozione alla quale è venuto incontro la stessa città dandomi la cittadinanza. E guardate il ridicolo, non perché mi occupo di jazz. Pronto?
Sì, sì, no, dico perché, non perché si occupa di jazz, perché gli è stata data la cittadinanza?
Mi è stata data perché era un periodo in cui i medici mi avevano proibito di viaggiare in Africa come viaggio io di solito, perché avevo avuto un infarto in un villaggio del Mali. E allora ho pensato che la cosa migliore era fare un poco del Mississippi in canoa, e non dico arrivare a New Orleans perché lì il traffico è troppo, ma insomma percorrere un poco di chilometri, dato che lì certamente un medico prima o poi l'avrei trovato. Per cui quando sono arrivato a New Orleans sono stato accolto come se fossi un atleta e non un appassionato di jazz.
Ho capito. Senta, ci racconti un po' di questo reportage che lei ha scritto alla ricerca di una grande cantante nera. Cerco Miss Francis. Chi è questa Miss Francis?
Miss Francis è una ragazza nera che io ho conosciuto, mi sembra, nel 1992-93 e che mi ha impressionato moltissimo e che poi è scomparsa. Non l'ho più trovata né a New Orleans né in giro, io mi aspettavo che uscissero dei dischi, qualche cosa. Niente, è scomparsa assolutamente.
Lei l'ha sentita la prima volta a New Orleans?
A New Orleans.
Dal vivo, dove?
Dal vivo proprio, sì, in un cortile di Bourbon Street, con un'orchestra, diciamo, di rhythm and blues, ecco.
Ed è rimasto impressionato.
Sono rimasto assolutamente scioccato da quella sua voce. Per cui, tornando poi a New Orleans, sono andato a cercarla e non l'ho più trovata.
Cioè, lei avrà detto, ma questa qua con questa voce avrà fatto sicuramente dei CD.
Certo, infatti, l'ho cercata sia nel mondo della discografia, sia nel mondo dei concerti, sia poi a New Orleans, dove pensavo di recuperarla. E invece attorno a questo nome c'era una specie di alone di mistero che io ho cercato di scoprire, di aprire.
E alla fine che cosa è successo?
Beh, alla fine sembra che questa ragazza sia entrata in uno stato di coscienza alterata e di possessione, abbia quindi... doveva avere un bambino, che questo bambino si sarebbe tramutato invece in un serpente, che è uno dei simboli del voodoo. E l'anima di questa donna, nel momento in cui è entrata in trance, trance attraverso la quale doveva recuperare la sua forza vitale, e invece è trapassata.
Ho capito, e anche per quello c'è questo sottotitolo del libro, Louisiana Jazz, Voodoo e Alligatori, ma anche quello che lei ci racconta ci descrive una realtà molto complicata e anche molto vicina a dei ritmi che anche sono primitivi in qualche modo, no? Il voodoo,
senz'altro,
eccetera.
Ecco, senz'altro.
Lei ci ha parlato, prego, voleva aggiungere qualcosa?
No, dicevo soltanto che il voodoo è una presenza importante a New Orleans.
Uh-huh.
Il voodoo è arrivato a New Orleans da Haiti, non dal Benin, dove è nato in realtà. Uh-huh. È arrivato attraverso gli schiavi che dal Benin erano stati portati ad Haiti e da Haiti poi finalmente a New Orleans. Ma mentre in altri posti, tipo Brasile, Cuba, uh-huh, ha assunto caratteristiche un poco diverse, uh-huh, a New Orleans ha mantenuto le caratteristiche che ha in Africa, uh-huh, e si è allargata, questa religione si è ampliata molto, uh-huh, da una parte negativamente perché è diventata un oggetto di culto turistico,
sì,
c'è il museo del voodoo, uh-huh, ci sono i negozi che vendono tutti i simboli o i grigri che sono i portafortuni, uh-huh, gli scaccia malocchio, la lotta contro i diavoli, dall'altra c'è invece il rito vero e proprio che è stato perseguito per lungo tempo con calunnie ridicole, accuse di cannibalismo, di riti sanguinosi, eccetera. Il voodoo è invece una religione molto pacifica.
Ho capito. Senta Franchini, lei ci ha parlato prima di una New Orleans delle origini della musica,
sì,
no? Però secondo lei com'è cambiata questa città? Cioè New Orleans oggi è ancora all'altezza del suo mito oppure non più?
No, assolutamente, non lo è più. Ormai il quartiere francese è una specie di piccolo gioiello turistico di questa città. Oltretutto visto anche non positivamente dagli stessi abitanti di New Orleans, i quali si sentono un pochettino caratterizzati dal quartiere francese, dal jazz, da questo tipo di musica, quando non lo sono affatto, perché a New Orleans non è che si ascolti molto jazz, assolutamente, non solo, ma in tutta la Louisiana non si ascolta affatto, si ascolta la musica cajun, si ascolta la musica zaideco, che sono musiche molto, molto semplici, ma musiche popolari, alcune di queste, lo zaideco, traggono un pochettino di linfa dal jazz, soprattutto dal blues, ma di jazz vero e proprio ce n'è molto poco.
Ho capito. Allora io ringrazio Vittorio Franchini, critico di jazz per il Corriere della Sera, di essere stato con noi e di averci raccontato un po' la New Orleans di ieri e quella di oggi. Buonasera Franchini.
Ma buonasera a voi e grazie a voi.
Buonasera.
Arrivederci.
Sassofono tenore di Sonny Rollins e il brano è famosissimo, si chiama St. Thomas, ce lo lasciamo un po' anche in sottofondo perché devo ricordarvi che a Opera Estate Festival in Veneto per Veneto Jazz abbiamo stasera, sta per iniziare e quindi affrettatevi se siete nei pressi, a Montecchio Maggiore in Piazza San Paolo Carlo Colombo Quintet, mentre abbiamo sempre per Veneto Jazz Festival a Valstagna, nelle grotte di Oliero, una località, una location molto suggestiva, martedì 17 agosto, Pedro González. scusate, e mentre ancora a Montecchio Maggiore in piazza Fraccon, stavolta venerdì prossimo, quindi il 20 agosto, gli Arco Iris in concerto, questo per il Veneto Jazz Festival. Adesso sono le 20:59 e devo dare la soluzione del quiz. La città nascosta di oggi era Perugia e vince Stefano da Milano, che riceverà il libro Cioccolato, che passione, di Nicoletta Negri, edito da Mondadori. Abbiamo finito le nostre chiacchiere anche stasera. Se parlare di città vi ha fatto piacere, vi aspetto lunedì 16 agosto alle 19:15 con una puntata di Urban dedicata a città e medioevo. Parleremo di molti giochi civici ispirati al passato medievale, avremo anche una cronaca dal Palio di Siena. Io auguro un buon Ferragosto a tutti gli ascoltatori di Radio 24, grazie a Michele Contessa in regia, Simona Bertone e Fabrizio Gaias in redazione, una buona serata e un buon fine settimana da Alessandro Agostinelli.